Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode, ecco alcuni magi vennero da Oriente a Gerusalemme e dicevano: «Dov'è colui che è nato, il re dei Giudei? Abbiamo visto spuntare la sua stella e siamo venuti ad adorarla». All'udire questo, il re Erode restò turbato e con lui tutta Gerusalemme. Riuniti tutti i capi dei sacerdoti e gli scribi del popolo, si informava da loro sul luogo in cui doveva nascere il Cristo. Gli risposero: «A Betlemme di Giudea, perché così è scritto per mezzo del profeta. E tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei davvero l'ultima delle città principali di Giuda. Da te infatti uscirà un capo che sarà il pastore del mio popolo Israele». Allora Erode, chiamati segretamente i magi, si fece dire da loro con esattezza il tempo in cui era apparsa la stella e li inviò a Betlemme dicendo: «Andate e informatevi accuratamente sul bambino e quando l'avrete trovato fatemelo sapere perché anch'io venga ad adorarlo». Udito il re, essi partirono ed ecco la stella che avevano visto spuntare li precedeva, finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. Al vedere la stella provarono una gioia grandissima. Entrati nella casa, videro il bambino con Maria sua madre, si prostrarono e lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra. Avvertiti in sogno di non tornare da Erode, per un'altra strada fecero ritorno al loro paese. Parola del Signore.
Gloria a te, Cristo.
In questa dossologia che abbiamo appena ascoltato, Cristo che era, che è e che viene, Signore del tempo e della storia, questa la riascolteremo proprio nella veglia pasquale, quando finalmente questo mistero si sarà aperto. Quale mistero? Quello che celebriamo oggi, la manifestazione del paradosso del progetto di Dio, e cioè che la sua divinità sia carne e sia carne fragile, debole, come quella di un bambino. Non solo, ma che questo progetto glorioso, che è destinato a superare la speranza degli uomini, a varcare le epoche, è tutto contenuto dentro un piccolo bambino. Ti sembra strano che si dica questo oggi? Guarda che fai tu quando ti trovi tra le mani un bambino, magari, che ne so, uno della tua famiglia, insomma, il tuo nipotino appena nato. Cosa cominci a pensare a partire dalla sua nascita? Quali aspettative cominci a costruire per questo infante che ancora neanche parla? Già te lo immagini in un modo, già pensi che debba rimanere tuo per sempre, che non si debba muovere da casa, e poi perché stoltamente tu pensi che ti rimanga fedele, lo riempi di tutte le cose che gli fanno piacere. Ormai hai sperimentato che fare questo non funziona, non funziona. Stiamo allevando generazioni di mentecatti grazie alla nostra generosità. Dunque, non ti viene in mente che invece questo bambino possa dire a te qualche cosa nelle scelte che farà? Potresti investire sul suo futuro, sulle speranze che porta con sé. Te lo dico perché quando vedi il bambino Gesù nella grotta di Betlemme, lo venere nel presepe, no? Una volta si faceva pure qua il bacio del bambinello, come devozione a cosa? A un progetto che ha il potere di diventare. Io ti direi, se tu pensi che questo bambino, il bambino Gesù, ha in sé la potenzialità di diventare quel figlio di Dio che tu adorerai nella Pasqua e celebrerai persino sulla croce, allora dimmi perché queste parole che ascolti nell'Eucaristia, che sono come un piccolo bambino, sono parole. Le parole, sai, come diciamo noi, se le porta via il vento. Perché non le curi e non le fai crescere e pensi che muoiano appena appena sono state partorite, cioè appena le ascoltate, perché poi dici che te le scordi, che non le hai capite, non ti sei dato pure ancora di capirle, insomma. Questi magi, queste figure straordinarie che alla fine servono solo per questa festa, poi spariscono dall'orizzonte dei misteri della fede, questi magi sono sapienti probabilmente che vengono da lontano. Qual è la loro prerogativa? Ne hanno due in particolare. La prima, quella di essere dei ricercatori della verità, vedremo perché. La seconda prerogativa è che sono stranieri, sono lontani. Era impensabile al tempo in cui questo Vangelo di Matteo veniva letto che ci fosse l'idea che anche altri popoli stranieri potessero entrare nel popolo delle promesse. Sì, l'aveva detto Isaia, ma non ce l'aveva detto nessuno. Dunque che questi stranieri vengano e si assimilino, no, alle promesse di Israele è uno scandalo per quella gente, tant'è che Erode, che pure non è ebreo, farà del tutto per sopprimere questa speranza, e sapete come. Erano venuti perché hanno in sé la prerogativa dei ricercatori della verità? Perché si erano messi a scrutare in cielo, ora non è che fossero astronomi o cose del genere, evidentemente. Qua per cielo si intende i segreti, i misteri di un creatore, di un iniziatore della storia. Insomma, i segreti imperscrutabili di un cielo che di giorno fa luce ai passi dell'uomo, ma di notte diventa inesorabilmente buio, lasciando pensare che molte delle cose che si devono sapere poi di fatto non si vedono. Come tu dici di credere in Dio e tutte le volte ti lamenti di non vederlo operare nella tua vita, non poterlo toccare, tant'è che vai in cerca di miracoli, di prodigi, eccetera. Questi si erano messi a cercare sui libri, evidentemente, non con i cannocchiali, si erano messi a cercare sui testi che avevano a disposizione per vedere dove mai si potesse sperare l'apertura di un mistero che riguarda tutta la storia. E ce n'avevano dei libri. Potevano cominciare dall'Egitto, per esempio. Grande sapienza, grande intelligenza, grande cultura. Oppure potevano cominciare dalla Grecia, culla della sapienza di tutto il mondo conosciuto. Ma visto che venivano da tanto lontano, se solo si fossero fermati a Pechino, già là avrebbero imparato molto delle cose che bisognava sapere. Eppure questi tre si lasciano condurre da una curiosità ulteriore. Sapete che cosa li colpisce? Li colpisce il fatto, forse l'hanno compreso, che le cose grandiose non sempre sono rivelatrici dell'esistenza di Dio. Che i grandi momenti della esperienza umana, come non so, gli entusiasmi della gioventù o altre cose, il culto del piacere, eccetera, o dell'oro, non portano alla conoscenza dei segreti di Dio. Allora si saranno detti questi 3, 4, quanti è? Andiamo a vedere dove invece tutta questa sapienza diventa possibile per l'uomo. Perché se io ti dico, guarda che se vuoi la vita eterna devi scalare l'Everest almeno una volta al mese, tu dici no, ma questo abbiamo fatto noi. Abbiamo detto che se volevi la salvezza dovevi fare questo, dovevi fare quello, quello, quello e quello, tant'è che la gente se n'è andata, dice, ma sarà così? Allora hanno pensato con più sapienza, vediamo se nella dimensione più piccola c'è il segreto di quella più grande, e si sono messi in cammino. E questa luce, la stella cometa per carità, e questa luce, questo desiderio della sapienza, nato al centro della loro vita, li ha condotti piano piano fino a un posto improbabile, Betlehem, manco Gerusalemme. Sanare a Gerusalemme la trovavano, Sanare ad Alessandria avrebbero trovato chissà le ceneri della biblioteca di Alessandria d'Egitto, invece vanno in questo paesetto, Betlehem, glorioso solo perché là vi era nato probabilmente Davide, il grande re messiano. E a Betlehem troverebbero il figlio di Dio? No, non lo trovano a Betlehem il figlio di Dio, perché nessuno gli aveva aperto le porte, vi ricordate? Non c'era posto nel consesso umano per questa proposta, non c'era posto. dove la vanno a cercare appena fuori e si accorgono che sta in una stalla dove c'è una donna, un uomo, un bambino e qualche altra cosa. Se fossero stati ebrei e avessero conosciuto Isaia, avrebbero conosciuto nell'asino e nel bue quella profezia di Isaia che dice che l'asino conosce la greppia del suo padrone e anche il bue, e dunque la creazione riconosce la bellezza della realtà semplice. Ma loro questa realtà semplice la onorano, si lasciano stupire dal fatto che il Dio degli dèi, che la sapienza delle sapienze, se vuoi, si possa declinare nella realtà semplice. È uno sconcerto per te, perché noi la realtà semplice l'abbiamo snobbata, l'abbiamo chiamata la vita di tutti i giorni, l'abbiamo fatta diventare il quotidiano nel quale le cose di Dio pare che non possano entrare. L'abbiamo fatta diventare un luogo angusto, più angusto di quella spelonca di Betlemme, così che è impensabile che una preghiera si possa declinare dentro una realtà così quotidiana, usuale. E l'abbiamo messa fuori, l'abbiamo relegata nei tempi. Questi invece che cosa fanno? Si inchinano davanti alla vita normale dell'uomo, quella più semplice, più semplificata, che dice in sé una cosa enorme, cioè la bellezza della relazione. Quando vedi una famiglia col bambino in mezzo, dici che bella relazione, che bella famiglia. Seppero intuire che al centro della creazione c'è la possibilità delle creature di relazionarsi e dunque in qualche modo di fare da specchio alla grande relazione di colui che, volendo creare l'uomo, ha detto facciamolo, non lo faccio, facciamolo a nostra immagine e somiglianza, cioè come un essere relazionale, e che offrono a quest'uomo i doni che sapete: l'oro, l'incenso, la mirra, che ricordino a tutti i progetti semplificati della tua vita, a tutte le speranze nascoste che non osi neanche mettere alla luce. Offrono a queste formule semplici della speranza l'oro della gloria, l'incenso della divinità e anche la mirra dell'immortalità, perché tutto sia conservato dentro questa bellezza che è la santità di Dio. Ora tu direi, se queste cose le abbiamo sentite e sapute, noi ci scandalizziamo ancora, no? Allora io ti direi, fai un esercizio, siccome c'è davanti l'anno, no? Prima con l'annuncio della Pasqua ti abbiamo detto che la Pasqua è il 31 di marzo, poi quello, siamo arrivati fino al 1 dicembre, beato 19, diceva qualcuno, con i tempi che corrono. Siamo arrivati fino al 1 dicembre, per dire questa luce che oggi contempli nella sua piccolezza è destinata a infettare tutti i tuoi giorni, fino a quando ti sarà data la possibilità di attendere ancora l'avvento di un Messia. Entrerà là nelle pieghe della tua vita dove tu in genere non cerchi, in quelle realtà semplificate della settimana in cui tu consumi spesso le tue angosce e anche le tue rabbie, la tua irascibilità. Questa luce è destinata a farti compagnia in ogni luogo, fino al giorno in cui non avrai più bisogno né di luce di sole, né di luce della luna, né di lampada, ma il Signore stesso finalmente illuminerà la tua speranza per l'eternità. Allora, se vuoi imparare questa logica, c'è una pedagogia. Guarda nella spelonca del tuo prossimo, non di quello che vale, ma di quello che tu giudichi, di quello deprecabile, di quello che tu pensi che non si salverà. Nella spelonca della sua vita vedi se con la sapienza della scrittura riesci a guardare, a evidenziare un segno della gloria di Dio. E se lo vedi, offrigli l'oro della regalità. Incensalo con la speranza della santità e rendi immortale questa adorazione finché la sua conversione non accada e non lo renda degno dell'amore di Dio per sé. Studiati di fare questo, sarà una liturgia. Dove la fai questa liturgia? In chiesa, men che meno. In chiesa facciamo, non scambiare l'insieme della pace, facciamo come andiamo, facciamo così. No, studia di fare questa liturgia domani, dopodomani, i giorni feriali, i giorni che incontri la vita così come ti si presenta, e non ti lamentare più, e non maledire più, non è per questo che sei stato chiamato. Non mormorare, non chiudere il paradiso sopra la speranza del tuo prossimo, piuttosto studiati di aprirlo, perché il tuo prossimo veda quello che pure a te è chiesto di contemplare. Sia lodato Gesù Cristo.